Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Un'altra puntata di Carta vetrata sta iniziando. Fabrizio Patriarca però è in Giappone. Ci collegheremo con lui fra pochissimo, ma prima siamo con Torino, con Victor Giachino, che sostituisce oggi Giuliano Soria, colpito da un mal di testa. Sì, un mal di testa, diciamolo, provocato da qualcosa di brutto che lo ha colpito e al quale gli siamo vicini. Una richiesta addirittura per 12 anni di prigione. Questo cosa significa? Lo hanno detto un po' tutti. Bisogna stigmatizzare. Deve essere una sentenza di insegnamento. Bene, le sentenze secondo noi non devono insegnare proprio nulla, devono applicare la legge, punto e basta. E 12 anni, secondo me, per quello che viene sommato dal castello accusatorio, è quantomeno esagerato. Come si suol dire, chiediamo tanto per ottenere poco, ma mi sembra che, siccome le condanne poi sono in qualche modo già le richieste di pena, si sta facendo la giustizia della forca e noi i forcaioli non piacciono. Victor, come stai? Buona giornata.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti voi. Ma sto bene. Mi senti?
Ti sento, sappiamo che stai passeggiando per la Torino che ci piace, Torino dei Portici di Carta, siamo alla sesta edizione e tu stai percorrendo questi 2 chilometri di librerie.
No, infatti questa domenica è un po' particolare perché adesso questa è una Torino alla cultura passeggiata, una passeggiata letteraria. Io sto facendo una delle 6 passeggiate in uno dei quartieri di Torino che si chiama Vanchiglia, e un ragazzo giovane dell'Università di Torino racconta a un ristretto gruppo di persone interessate a queste passeggiate la storia letteraria di questo quartiere attraverso gli scrittori Italo Calvino, Emilio Salgari, la casa Einaudi e via dicendo.
Quindi il tuo percorso è il percorso Calvino, se non sbaglio.
Il mio percorso è appunto questo quartiere Vanchiglia attraverso la figura di Italo Calvino ed Emilio Salgari, che sono stati ospiti della casa editrice Einaudi, dell'editore stesso nella sua casa che affaccia sul Po,
che sappiamo essere tra l'altro anche sede della fondazione Einaudi.
Sì, diciamo che questa casa ci sono gli eredi e un lato della casa è dedicato alla fondazione, sì.
E un altro, te lo dico se non lo sapessi, è di proprietà di Antonio De Benedetti, perché l'ha avuta in eredità dal papà Giacomo, che come saprai era anche lui di origine torinese.
Esattamente, tra l'altro la guida ci ha fatto vedere anche la lapide sulla facciata della casa in cui alloggiò Giacomo De Benedetti e in cui nacque una delle prime riviste del Novecento, di cui è stato appunto curatore Giacomo De Benedetti, dove sono passati diversi critici letterari dell'epoca.
Grazie Victor, e mi raccomando, segui bene la passeggiata, ci racconterai poi come farle anche a Roma, perché per esempio noi siamo vicinissimi a dove abitò Tozzi a Roma, e chiaramente non il cantante ma lo scrittore senese,
sì, beh.
E ci piacerebbe che ci fossero anche per Roma delle passeggiate come le tue, quindi come le torinesi.
Sicuramente deve essere un buono spunto per altre città culturali quale Roma, appunto.
Grazie Victor, e
grazie,
salutiamo invece presenti qui in studio con noi per poi continuare a parlare, a approfondire argomenti insieme, Simonetta Bartolini, ben arrivata.
Grazie, buongiorno.
Critica letteraria, ma non solo, anche esperta di Pinocchio, perché in qualche modo in famiglia abbiamo un grande illustratore, il papà se non sbaglio.
Esperta per eredità, quindi evidentemente. Esperta anche perché con Pinocchio, oltre che come tutti i bambini naturalmente che hanno convissuto con questa figura meravigliosa nei primi anni di vita, io poi ci ho convissuto per altri 12 anni che sono stati quelli che mio padre ha impiegato per illustrarlo con 309 xilografie in bianco e nero e a colori.
Splendido, lo daremo anche come omaggio alla Marcheschi, che verrà presto a trovarci, Daniela, che è presidente della Fondazione Collodi.
Che è una cara amica e che ovviamente aveva seguito anche lei tutto il lavoro di mio padre e devo dire grande stimatrice di mio padre e del suo lavoro.
Grazie ancora. È con noi anche un'altra giovanissima interprete della letteratura italiana. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Ilaria Palomba, che viene da Bari.
Da Bari, sì, buongiorno a tutti.
Non essere timida, sappiamo che hai debuttato con I miei tipi, con un libro scabroso, in qualche modo ha fatto già parlare molto di sé, fatti male, che non è un'incitazione a farsi del male, a un auto da fé, a tagliarsi con la lametta, ma assolutamente no, è proprio una definizione di persone che si sono in qualche modo create una situazione negativa. Sì. Questo è il titolo, giusto?
Sì, è un titolo che può avere tre significati.
Cioè, qual è il tuo?
Il mio, inizialmente l'ho pensato come tu fatti del male, un monito che Marco, l'antagonista, rivolgeva a Stella, la protagonista. Poi c'è anche fatti come drogati, perché si parla anche di droga, e poi c'è il fatti male come venuti su male.
Ecco, infatti io pensavo a quest'ultima accezione, interpretazione del titolo, ma come al solito l'editore non ha l'ultima parola, ma è sempre l'autore a deciderlo, hai voluto dare questa ambiguità a un titolo a tre chance, quindi a tre possibilità, e siamo felicissimi poi martedì di presentarlo insieme con Andrea Carraro e Angela Scarparo, due scrittori di vaglia, di esperienza. Tu sei giovanissima, quindi non posso che dire che la tua esperienza è ancora limitata. Sì. Alla Casa delle Letterature di Roma, in Piazza dell'Orologio 3, alle 18. A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Due mesi fa scompariva, dopo una lunga malattia, una scrittrice italiana molto amata dai suoi lettori, meno amata dai critici. Parliamo di Chiara Palazzolo, una romana, anche se non di origine romana, ma che viveva a Roma, che ha venduto milioni di copie, o si è avvicinata alle milioni di copie di molti altri scrittori famosi. Chiara Palazzolo era una scrittrice di genere. Cosa significa scrivere un libro di genere? Questo nessuno lo sa, perché in realtà se un libro è buono supera il genere, e il genere di fatto diventa una camicia di forza dove inquadrare, in qualche modo costringere, una qualità avulsa dal genere che interpreta. Ecco, per la nostra Simonetta Bartolini, chi era Chiara Palazzolo, oltre a essere una scrittrice che hai ammirato, ma è stata anche un'amica?
Eh sì, è stata un'amica, è stata una grande amica, devo dire, è un'amica casuale soprattutto. È una cosa difficile per un critico, per chi si occupa come me di letteratura, avere dei rapporti con gli scrittori. In generale io tendo a non instaurare nessun tipo di rapporto, ma neanche di amicizia, di conoscenza, perché inevitabilmente poi il tuo giudizio viene un po' falsato, vuoi dalla simpatia o magari dall'antipatia, non necessariamente in positivo, e questo non è giusto. C'è un'etica che un critico deve o dovrebbe osservare, e quindi io mi sono sempre tenuta molto lontana dai critici, dagli scrittori, scusatemi.
Non sei stata mai complice, mai amica? Ecco.
Mai complice né amica, né, anche magari in maniera forse anche un po' freddina, un po' algida, questo lo posso riconoscere.
Nella scuola di Alfonso Berardinelli, che ha sempre detto che lui non è amico degli scrittori.
Esattamente. Poi un giorno mi capitò che io lavoravo al TG2, facevo una rubrica dei libri al TG2, dalla redazione mi segnalarono, dice: senti, guarda, c'è questo libro di Chiara Palazzolo. Dico, ma no, non la conosco. Sei un genere fantasy, horror? Boh, dico, non sono le cose che mi piacciono granché. Dico, boh, vabbè.
Però, avevi un pregiudizio.
Sì, avevo un pregiudizio. Però siccome cerco di onestamente non farmi indirizzare dai pregiudizi, dico, vabbè, mandatemelo, lo leggo, vediamo. Lessi questo libro, che era Non mi uccidere, il primo della trilogia di Mirta Luna, e sono rimasta incantata. Ho detto, caspita, ma questa è una scrittrice. Ma perché Chiara era una scrittrice? Chiara era una scrittrice perché, oltre a raccontare la storia, che va bene ormai, tanto le storie più o meno le sanno raccontare tutti, e quelli che non le raccontano non le vogliono raccontare, allora sono irrimediabilmente solo noiosi. Però a parte questo, Chiara sapeva raccontare una storia, sapeva nutrire questa storia di storia con la S maiuscola, di cultura, di fonti, e sapeva arricchire, narrare questa storia con una lingua. Con una lingua vera, con una lingua che non fosse soltanto la lingua, diciamo così, standard della comunicazione, oppure quella semplicemente seduttiva dello scrittore che sa catturare il lettore con dialoghi più o meno accattivanti. No, la scrittura e la lingua di Chiara era una lingua difficile, Era una lingua che inizialmente, nelle prime 10 pagine, dovevi fare un po' di fatica a comprendere, a farti catturare. Quando poi ti facevi catturare da questa lingua, che era una lingua che tentava di mimare il parlato anche giovanile, perché i giovani sono stati spesso i protagonisti dei suoi romanzi, era però una mimesi non volgare ma sublimante. Ecco, io sono rimasta incantata da questa scrittrice. Ho detto: caspita, questa veramente è una scrittrice, è qualcosa di forte. E feci la mia recensione ovviamente parlando.
Lei ti chiamò, immagino.
Lei mi telefonò, lei chiamò in redazione, chiese il mio numero e mi chiamò. Io sono Chiara Palazzolo, ti volevo ringraziare.
Era una signora molto facoltosa, abitava i Parioli, se non ricordo male.
No, Chiara non abitava, è a Piazza Bologna.
Ah, Piazza Bologna. Piazza però Bologna. Insomma, l'apparenza, il suo messaggio di persona di alta borghesia.
Una persona, ma guarda, neanche di alta borghesia, una persona tanto per bene.
Ecco.
Tanto per bene, sai, dove non lo puoi collocare.
Però passava questo messaggio.
Però passava questo messaggio di tanto per bene. Il suo stesso modo di porsi. Sono Chiara Palazzolo. Senta, io la volevo ringraziare perché ho sentito, mi è piaciuto molto. Dico, no, ma si figuri. Cos'è quelle cose?
Ma era Mizar, cos'era il programma?
Era Mizar, esattamente. Poi lei cominciò a parlare, cominciò a parlarmi, perché io sentivo il suo accento, dico, ma lei non è romana. Io non essendo romana ovviamente sono
ma
sensibile.
Siamo tutti romani, basta amarla questa città.
Dico, lei non è romana, dice, ma no, dice, io sono nata in Sicilia. Mia madre è nata in Sicilia. E si è creata quella piccola complicità regionale, che poi meridionale, che spesso succede. Ci siamo messi a parlare e da lì, in maniera assolutamente naturale, fra due sconosciute, abbiamo cominciato a parlare di letteratura e di libri, trovandoci un idem sentire.
Meglio che parlare di calcio, no?
Meglio che parlare di calcio. Sì, anche perché sia io che lei non saremmo stato in grado, sarebbe stato un.
E poi la Sicilia
silenzio.
Ne ha fatte, diciamo, di tutti i colori in campo letterario, no?
Insomma, quindi è anche una bella scuola la Sicilia, vero? E Chiara, ecco, tutte le volte io non amo, per esempio, il telefono, anche se poi ci passo ore, come succede spesso, però non amo telefonare. Cioè, lei spesso mi telefonava e vinceva questa mia ritrosia al telefono, e a quel punto passavamo delle ore a parlare di letteratura. Ma la letteratura per Chiara, perché questo io vorrei che passasse ai lettori, agli ascoltatori,
sì.
E come cerco io di farlo sempre passare ai miei studenti all'università. La letteratura non è una faccenda polverosa che sta in una libreria, che sta dentro una pagina scritta.
Ne sa qualcosa anche la nostra giovane scrittrice, che sa benissimo che è lacrime e sangue e anche molto dolore, insomma, vita vera.
Ecco, è vita, ma non è soltanto la vita vissuta, è anche la vita da vivere.
Esatto.
Perché se è solo vita vissuta...
È un diario.
Esatto. E allora uno può dire, vabbè, ma chi se ne frega del diario di Tizio o di Caio? Non è affar mio.
Esatto.
O può esserlo se ho compassione, se ho interesse.
Ma non va. No.
Invece la vita è vita da vivere.
Giusto.
Ecco, per Chiara, e per questo ci siamo trovati in una sintonia particolare, anche per Chiara era la vita da vivere.
Bene.
E quando Chiara si è ammalata...
Stato dopo che vi siete conosciuti?
È stato dopo che ci siamo conosciuti e si era creato, ripeto, questa strana liaison proprio emotiva, tanto che quando lei si ammalò per la prima volta mi telefonò e mi disse: sono in ospedale, ho paura.
E ci credo.
E io gli dissi: posso venirti a trovare? Perché non ero nella confidenza tale per cui da un'amica
prendi e vai. Forse vi eravate anche viste poche volte.
Ci eravamo viste poche volte, solo per telefono. Beh, vuoi sapere una cosa divertente di
certo.
Chiara? Chi ha letto i libri di Chiara Palazzolo sa che questi libri sono un horror, un fantasy horror, soprammorti,
certo.
Sangue.
È tutto un mondo.
Tutto un mondo particolare. Quindi uno potrebbe immaginarsi una donna piuttosto dura, una dark.
Niente di tutto questo.
Niente di tutto questo. Ma la cosa più bella è un'altra. Io facevo una alla RAI, c'era un canale nella prova del digitale terrestre che si chiamava RAI Futura, e lì conducevo una trasmissione.
Via Gregorio VII, se non sbaglio.
Prima via Gregorio VII, ma invece poi quella che, di cui sto parlando, eravamo già a Saxa
Matteucci,
Rubra.
Se non sbaglio.
Esatto, esatto. Il direttore era Franco Matteucci, aveva fatto questo lavoro straordinario. E io conducevo questa trasmissione che
con
si
tanti
chiamava,
giovani.
Esatto, Leggermente.
Ma come no? Bella, complimenti.
Grazie. E la puntata d'esordio, sia per me come conduttrice che per la trasmissione, io invitai Chiara a parlare. Chiara arriva con suo marito, con Anselmo. Io la vedo impallidire prima della puntata. E dico, ma si sente? Ci davamo ancora di lei. Si sente bene? Sì, insomma. Ci sarebbe un posto dove potersi stendere? Dico, Dio, ma si sente male, che ha fatto? No, sa com'è, sono tanto emotiva. Il regista, credo che se è sopravvissuto, è stato un miracolo, perché io ero all'esordio alla prima puntata e in conduzione. La mia invitata stava svenendo dall'emozione, per cui dice, ma te la senti? Ce la facciamo a farla questa puntata? Guarda che siamo in diretta, come facciamo? Abbiamo portato a Chiara un po' d'acqua, eccetera. Poi invece era l'emotività appunto di Chiara, poi lo superò e la puntata andò benissimo. Però ecco, per dire, questa era Chiara.
Ci torniamo fra un pochissimo dopo aver sentito Giovanni Pacchiano che ci sta aspettando da Sanremo.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Giovanni Pacchiano, con Carta Vetrata e con la sua rubrica Ucci Ucci sento odor di scrittorucci. Ma prima di darti la parola, Giovanni, devo assolutamente leggere dal nuovo supplemento del quotidiano, nuovo quotidiano pubblico che dirige Telese, un articolo a firma di un caro amico, di Francesco Pacifico, dove conclude che lui ha partecipato alla manifestazione a sostegno di Ostuni, di Carofiglio. Qui non si capisce più per chi tifare in questa storia di due babbei, così li definisce lui, cioè perché ha un complesso di inferiorità con i critici, in particolare con Andrea Cortellessa, e chiude: ho bisogno d'amore, sono felice, nessuno mi vuole tranne Mondadori. Questo fa un po' sorridere, perché dice la Mondadori in fondo è solamente la prima casa editrice europea, insomma. A te la parola, Giovanni.
Intanto buongiorno a tutti. Poi oggi vi faccio una piccola sorpresa, perché noi avevamo concordato all'inizio di parlare di scrittori esordienti, ed era in un certo senso implicito che si trattasse di scrittori italiani. Beh, io però oggi voglio parlare di un esordiente francese per due motivi. Primo, perché sta scoppiando un caso che rischia di diventare come quello di Larson, e secondo perché a gennaio PM pubblicherà la traduzione di questo romanzo. Do dei dettagli.
Gruppo Mondadori, non a caso anche PM, no?
Sì, Gruppo Mondadori, però non vuol dire, ognuno ha le sue politiche editoriali.
Ma certo, piemontese, di casa editrice piemontese gli sta parlando.
Sì, sì, era di Casale all'origine. Allora, è un thriller intanto, è un thriller che ha vinto quest'anno il primo premio per il miglior romanzo giallo francese al Festival del Polar di Cognac. L'autore si chiama Bernard Minier e il titolo francese è Glacé, cioè ghiacciato, gelato. È un librone di 558 pagine, il prezzo in Francia è di 20,90 franchi, ma adesso è uscito anche un tascabile per cui si trova facilmente. Minier è nato nella regione dei Pirenei e di mestiere fa il doganiere e ispettore capo delle dogane. La cosa che non ho capito dai pochi dettagli della vita personale è se è ancora attivo o se è andato in pensione dopo il successo del libro, ma questo è rilevante. Allora, il libro comincio a dire in pochissime parole la trama, poi farò delle precisazioni. Il libro ci racconta una serie di omicidi nei Pirenei
d'inverno in una stazione sciistica, non lontano da un ospedale dove sono rinchiusi i criminali più sanguinari di tutta la Francia, omicidi seriali, stupratori, pedofili, eccetera, eccetera. Cioè il peggio della società criminale francese. Si intrecciano due storie parallele che a un certo punto si riuniscono in questo romanzo, perché la prima è la storia dell'indagine su questi omicidi, e poi preciserò perché il primo degli omicidi è molto interessante. L'indagine è condotta da un poliziotto di 40 anni, Martin Servaz, che è molto simenoniano perché è un uomo all'apparenza grigio, è pieno di problemi di carattere psicosomatico, soffre di vertigini, cioè in sostanza ci sembra a prima vista un uomo qualunque.
Leggiamo sulla scheda esattamente 51 anni, c'è cioè una precisazione che ci stupisce.
Sì, è a 51 anni, certo, è giovane, ha 51 anni. E il suo protagonista invece ne ha 40 ed è coadiuvato da una donna su cui avremo una sorpresa che però adesso non voglio dire, che si chiama Irene Sigler, che è un capitano invece, capitano della polizia francese. La cosa sorprendente è che il primo di questi omicidi non riguarda una persona umana ma un cavallo. Gli operai di una centrale idroelettrica posta a 2000 metri di altezza, che salgono d'inverno sotto una neve battente per fare dei controlli, trovano in cima alla funivia un cavallo quartato e impiccato. E il cavallo è un puro sangue di proprietà di Eric Lombard, che è uno dei dieci uomini più ricchi di Francia ed è a capo di una serie di multinazionali. Sembra di capire che sia una vendetta contro questo Lombard, che comunque è parte attiva, se non protagonista, della vicenda. E seguiranno altri due omicidi invece di due maggiorenti del paese. I poliziotti all'inizio non ci capiscono niente, c'è un groviglio di ipotesi. E, direi che la storia assume un'atmosfera sinistra per il paesaggio dove nevica continuamente, una neve fitta e implacabile. Mi sembra di rileggere Shining di King, oppure mi sembra di ricordare il film analogo di Kubrick. Dall'altra parte c'è questo manicomio. Allora, come non pensare che dei delitti così efferati, prima un cavallo e poi due uomini ugualmente impiccati, non siano opera di uno dei matti, dei criminali, ma i criminali sono sotto sorveglianza stretta. Tuttavia si trova, sia nel caso dell'omicidio del cavallo che nel caso del secondo omicidio, accanto ai cadaveri il DNA di questo Daniel Hirtman, che è un ginevrino pluriomicida seriale, ha ammazzato la moglie, ha ammazzato l'amante della moglie, ha ammazzato per anni un sacco di donne seppellendole in Svizzera un po' dovunque, ed è stato beccato per una serie fortuita di coincidenze.
Insomma, però, si annoiava per perdere un pochino la noia, si dava da fare in questo modo.
Sì, si dava da fare in questo modo, ma questo è un po' un personaggio stile Hannibal Cannibal, un uomo intelligentissimo, tra l'altro però a differenza di Hannibal, bello, colto, brillante, appassionato come il poliziotto di Mahler, appassionato delle musiche di Mahler, perciò c'è il suo DNA, ma non si capisce come sia possibile, perché lui è sempre stato lì sorvegliatissimo.
Noi abbiamo il socio di Mahler, il socio gemello, perché Fabrizio Patriarca l'abbiamo ormai soprannominato il Mahler de Roma, perché gli somiglia in modo impressionante.
Vedi che Patriarca continua a rientrare nei nostri discorsi.
Dopo lo chiamiamo in Giappone.
Dopo il Giappone adesso c'è male. Ti do un ultimo dettaglio. Nel manicomio arriva una psicologa di 32 anni, ginevrina, Diane Baer, che è venuta lì per fare una serie di esperienze e di stage. E sarà Diana a indagare all'interno del manicomio, scoprendo delle cose che fanno collegare questi delitti crudeli al manicomio stesso, o comunque a un personaggio che in qualche modo ha dei contatti segreti col manicomio. Allora, è impossibile riassumere in una maniera decente una storia di 558 pagine, ma io vi assicuro che è un libro straordinario.
Grazie.
Che io ho letto tutto d'un fiato.
E noi aspettiamo la traduzione per leggerlo in italiano. Chissà chi sarà affidata questa traduzione, già lo sai?
Beh, no, questo non lo so. A un paio di mesi e lo leggeremo in italiano. Vi aggiungo un ultimo particolare: il 18 ottobre esce il secondo romanzo, che è un po' il seguito del primo, di Minier, che si chiama Le Cercle, il cerchio, e io il 18 ottobre, puntuale come il destino, sarò alla FNAC di Milano a vedere se il libro è uscito, perché ero un larsoniano di prim'ora, adesso sono diventato un fanatico di Minier.
Delle miniere, delle miniere.
Sì.
Grazie ancora Giovanni, buon Sanremo.
Ciao a tutti.
Carta vetrata.
Di nuovo in diretta, abbiamo sempre con noi in studio Ilaria Palomba per suggerirci il termine esatto del tuo modo di vestire, perché tu interpreti la tua scrittura anche attraverso il tuo modo di vestire.
È una via di mezzo tra punk e gothic lolita.
Ed è qualcosa che ha a che vedere anche con impersonare dei personaggi dei fumetti, o sbaglio?
Io in realtà non leggo molti fumetti, però sì, cioè ho visto che spesso viene utilizzato così questo modo di vestire. Io cerco sempre di fare un mix di varie controculture perché non mi piace l'identificazione.
E comunichi anche attraverso il vestire, quindi.
Sì, sicuramente.
Ma cosa significa oggi gothic lolita? Perché magari qualcuno non lo sa.
Cosa significa esattamente?
Perché gothic immaginiamo
lo stile gotico.
Però riprendere Lolita in qualcosa a che fare con Nabokov non c'entra nulla.
Per me significa che non voglio dimenticare la mia adolescenza. Mi sento ancora adolescente e spero di esserlo per sempre.
Benissimo, e nel tuo romanzo, come mi sembra di capire anche nel prossimo lavoro che stai ultimando, il periodo anagrafico dei tuoi personaggi sarà sempre quello, diciamo, non maggiorenni.
Per il momento sì, cioè nel mio romanzo Fatti Male Stella è maggiorenne, però comunque ha un comportamento molto adolescenziale, una persona divisa in due. Infatti il romanzo è scritto in terza persona, per una terza persona molto vicina alla protagonista, e poi in prima lei si contraddice costantemente. C'è proprio una contraddizione tra le azioni e i pensieri della protagonista.
E tu hai giocato col corsivo, appunto, la differenziazione tra chi parla e chi ascolta.
Sì.
Diciamo l'io immaginario.
Sì, la differenziazione tra ciò che accade così come può sembrare che sia e ciò che lei vive, perché lei si illude, vive una serie di situazioni molto pericolose e si illude di superare tutto e di uscire completamente incolume.
Una supereroe.
Sì, però è anche un'illusione questa, quella della razionalità.
Poche settimane fa abbiamo invitato a parlare proprio di un libro che si chiama Supereroi, della casa editrice Caratteri Mobili, il suo autore, e abbiamo scoperto che molti di questi supereroi che oggi esistono, che si stanno arzigogolando per le strade del mondo a proteggere i più deboli, prendono le botte. In alcuni casi sono anche stati praticamente ridotti in fin di vita e hanno dovuto smettere la loro carriera.
I buoni prendono sempre, in un certo senso, le botte.
Va bene, ma senza svelare il finale del tuo libro, che lo lasciamo agli ascoltatori, certo, o ai lettori che compreranno il libro, volevo sapere da Simonetta Bartolini una domanda semplicissima. La nostra Ilaria Palomba ha frequentato una scuola di letteratura, di scrittura, chiedo scusa. Quale in particolare?
Scuola Omero.
Scuola Omero, una delle più rinomate di Roma. Mi pare la Balduina si trova, se non sbaglio.
Monteverde.
Monteverde, niente, non l'ho mai frequentata, però insomma, si vede. Che ne pensi di queste scuole di scrittura? Rendono un po' tutto uguale oppure hanno una loro funzione?
Ma...
Simonetta.
Ma dunque, sicuramente tendono a omogenizzare, questo non c'è dubbio. Però hanno una funzione positiva perché, se non altro, possono indirizzare chi voglia scrivere verso un prodotto, almeno verso il prodotto.
Diciamo, compattano l'offerta.
Esatto, quello che... No, non compattano l'offerta. Quello che spesso a noi manca e che è mancato molto è l'idea che la scrittura, l'arte poi in generale, sia un qualcosa che si impara anche a fare. Noi abbiamo ancora questo mito romantico del genio, sregolatezza, mi metto lì e scrivo sotto l'ispirazione, dipingo sotto l'ispirazione, faccio sotto l'ispirazione.
Tutti Van Gogh, tutti Van Gogh.
Sono tutti Van Gogh, tutti... Allora, questo non è possibile, non è mai stato così, ci sono sempre state le scuole, no? Prima si chiamavano botteghe,
si andava
a imparare.
Esatto.
E cosa si impara? Si imparano le regole, dopodiché una volta che si è imparato le regole, se c'è del talento verrà fuori un bel romanzo, visto che noi stiamo parlando di romanzi. Se il talento non c'è, almeno verrà fuori un prodotto
leggibile.
Decente.
Grazie, ecco. Grazie Simonetta Bartolini. Ci colleghiamo con Malosco, come ogni puntata, con Enrico Emilitri.
Ciao!
Allora, oggi l'argomento, perché ci prepariamo alla puntata del 14 da Trieste, quindi da una zona che è stata in qualche modo protagonista anche di questa contesa, perché sappiamo bene che non era Italia fino a... è stata l'ultima parte, diciamo, conquistata alla nostra bandiera. Parliamo di D'Annunzio e della Repubblica di Fiume, dello statuto di questa Repubblica, di questa dittatura in qualche modo costituzionalmente perfezionata da De Ambris con la famosa Carta del Carnaro. Ci puoi iniziare a parlare di che cosa diceva di nuovo questa Carta del Carnaro?
Innanzitutto definiamo che cos'è il Carnaro. Carnaro è la regione di Fiume, cioè è una parte dell'entroterra dalmata che ha Fiume, l'attuale Rijeka, come suo capoluogo, no? Cioè comprende anche Zara, quindi è compresa tra l'Istria e la Dalmazia, e ha come sua principale elevazione il Monte Velebit. E quindi si affaccia sul mare, quindi si tratta di una zona di porti.
Sempre stata sotto la Repubblica Veneta?
Sì, per lungo tempo sotto la Repubblica di Venezia, cioè prima è stata sotto l'Ungheria, poi è passata di mano in mano fino a passare a Venezia. Poi a un certo punto, quando Napoleone firma il famigerato Trattato di Campo Formio, passa al Sacro Romano Impero, quindi agli Asburgo, e poi dopo il scioglimento del Sacro Romano Impero all'Impero d'Austria, e rimane sotto l'Impero d'Austria, poi l'Impero d'Austria-Ungheria fino al 1918. Già il patto di Londra aveva definito che però Zara doveva essere italiana, mentre Fiume no, perché già il patto di Londra diceva che Fiume doveva essere praticamente jugoslava, ma a Fiume comandavano gli italiani e gli ungheresi.
Quindi infatti, molti ungheresi anche, se ricordiamolo.
Ecco, e infatti János Kádár, il segretario generale del Partito Comunista Ungherese, che poi appoggerà la repressione sovietica del 1956, era nativo di Fiume. Dopo gli ungheresi se ne sono andati, lasciando Fiume nelle mani degli italiani, quindi solo che l'entroterra popolato da slavi.
E sono scesi.
Ecco, gli slavi volevano l'unione alla nascente Jugoslavia, e questo naturalmente la popolazione fiumana non lo poteva ammettere.
Ma veniamo alla carta costituzionale, perché a noi ci interessa questo personaggio un po' dimenticato, ma di grande livello culturale, che è stato Alceste De Ambris.
Sì, Alceste De Ambris era un sindacalista ed era socialista, infatti è stato anche deputato socialista, ed era un legionario fiumano, cioè in pratica era uno di quelli che ha seguito D'Annunzio nell'impresa di Fiume. Comunque, bando a questo, in realtà che cosa è successo? Che Alceste De Ambris già anticipa in parte, diciamo, riprende quello che sta per prendere sopravvento nella nascente Unione Sovietica. Infatti nella sua versione la Carta del Carnaro, anche molto, se vogliamo, di sovietico, no? Perché lui parla proprio in apertura, dice di voler fare la Repubblica di Fiume, cioè proprio dice vuole la Repubblica del Carnaro. L'articolo 1 si parla proprio di Repubblica del Carnaro.
E parla di lavoro.
Sì, infatti l'articolo 2 dice la Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Quindi è in anticipo sui tempi praticamente, perché anticipa il comma 1 dell'articolo 1 dell'attuale Costituzione e contemporaneamente parla fortemente di autonomie locali, che interessa anche noi trentini, perché poi sappiamo che il primo statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige è nel 48, quindi quasi 30 anni dopo. Quindi da questo punto di vista è già avanzato, e D'altro canto, però, inserendo le corporazioni anticipa molto anche il fascismo. Però attenzione, perché De Ambris intendeva le corporazioni come categorie professionali, ma anche come elemento di partecipazione sociale su vasta scala anche delle classi lavoratrici, cioè dello zoccolo duro della società, della spina dorsale della società. Quindi seppur inconsapevolmente lui riprendeva quella che sarà poi la politica sovietica fino alla caduta dell'URSS. Lui, che era socialista, che era riformista, in realtà in un certo senso è stato fortemente influenzato da quello che stava succedendo in Russia.
Ma cosa significa lavoro produttivo invece che dire lavoro tout court?
Cioè, lavoro produttivo è sì il lavoro dipendente, ma anche il lavoro creativo, cioè il lavoro finalizzato al progresso, che non è solo economico e materiale, ma è anche sociale. Cioè, in pratica, la produzione non era riservata alla creazione del capitale, ma doveva portare a soddisfacimento generale, sia individuale che collettivo. Cioè, in realtà De Ambris giocava appunto molto su questo, cioè ci doveva essere una maggiore partecipazione. Quindi il lavoro produttivo era il contributo che tutti dovevano dare al lavoro, cioè non soltanto investire o soltanto produrre, ma fare una cosa e l'altra, cioè cercare di far sì che tutti partecipassero al processo produttivo e quindi contribuissero a un miglioramento che non era solo dei pochi. Infatti lui a un certo punto lui dice, nella parte economica appunto non era ammesso, l'economia non doveva servire a creare i miliardari praticamente, no? Cioè
non di capitale,
quindi non dovevano essere proprio, cioè addirittura qui parla delle corporazioni, dice appunto delle corporazioni, degli operai salariati dell'industria, del personale tecnico, degli addetti alle aziende, dei datori di lavoro, degli impiegati pubblici, degli insegnanti, degli esercenti dei professori. Quindi infatti le corporazioni, che non sono quelle che poi Mussolini creerà, che saranno tutte emanazioni del Partito Fascista, ma saranno appunto queste, cioè dovevano essere le riunioni delle categorie che però dovevano servire tutto il benessere comune.
Grazie ancora Enrico, alla prossima puntata.
Va bene,
ciao.
Grazie a te, ciao.
Carta vetrata.
Era un pensiero ancora al nostro Alceste De Ambris con la sua carta del Carnaro, questa polemica che è scattata. Tu volevi aggiungere qualcosa, vero?
Su De Ambris, sì, no, le cose sono un pochino...
Simonetta Bartolini, chiedo scusa.
Sì. rispetto a quello che diceva il nostro amico in collegamento, le cose a proposito del corporativismo sono un pochino diverse, nel senso che quello che lui assimila alla sovietizzazione, diciamo così, del pensiero di De Ambris, in realtà il punto di contatto stava nell'anticapitalismo del corporativismo, della carta del Carnaro, come così sarà anticapitalista il corporativismo fascista, che invece molto riprende dalla carta del Carnaro.
La famosa plutocrazia,
che ahimè però adesso si sta rivelando drammaticamente un vero pericolo. E soprattutto un'altra cosa, sarà poi in qualche modo quella che sarà la socializzazione delle imprese, che doveva diventare una legge dello Stato se non ci fosse stato poi la fine del fascismo, la fine della guerra, e che era appunto quest'idea di una cooperazione vera fra il lavoratore e l'industriale. E insieme avrebbero posseduto in parti diverse
lo strumento di lavoro
e si sarebbero divisi, naturalmente in parti diverse a seconda onori, oneri, guadagni e perdite.
Benissimo, un breve stacco musicale, poi ritorniamo con la nostra Ilaria Palomba.
Carta vetrata.
Salutiamo i nostri ascoltatori di Bari, perché siamo in diretta anche a Bari con Radio Bari Città Futura. Ma Ilaria, il tuo rapporto con Bari rimane ancora intenso, perché sappiamo che prestissimo il libro verrà presentato anche nella tua città.
Certo, allora...
Diciamolo ai nostri ascoltatori di Bari.
È il 18 ottobre alle 18.30 alla Feltrinelli.
Indimenticabile, che 18-18, insomma, sì. È facile da ricordare. Chi ti presenterà, Bari?
Mi presenterà Nico Girasola, un regista, che tra l'altro parla molto della Puglia nei suoi film. Ultimamente ha presentato anche a Berlino Focaccia Blues, che è un film che parla di una sfida tra una multinazionale, tra il McDonald's e la focaccia di Altamura.
Benissimo, ma leggiamo qualcosina.
Io invece della Puglia non parlo benissimo, perché appunto...
Ah, quindi come al solito da Bari ci telefoneranno dicendo che vogliono staccare la linea, non ci trasmetteranno più.
No, ma perché parlo di una certa fetta di società che non definisco assolutamente negativa, perché non mi piacciono i giudizi morali, ma penso che sia l'espressione di un sociale che rovina, che è quella fetta cosiddetta alternativa, dove però in realtà esistono anche dei rapporti di tipo mafioso e di cui si parla molto poco di solito.
Allora, intanto salutiamo Lorenzo Belviso, che sappiamo già sta in linea e sta ascoltando, pronto a staccare la linea e non trasmetterci più, perché il titolare di Radio Città Futura Bari è il nostro Lorenzo Belviso. Hai trovato la parte incriminata, sì, oppure facciamo finta di non trovarla, così è meglio?
Ok.
Mi raccomando, è solo nelle tue mani.
Pagina 36, il capitolo si chiama Il regalo.
Ai ai ai.
Sono Stella, la bionda dell'infermeria. Ciao bellezza, come va? Devo chiederti un favore. Ho capito. Per quando? Il prima possibile. Vieni a Piazza Umberto, io sto là. Brava Stella, stai per andare nel covo dei reietti umani. Tra i cedri e le palme, nelle aiuole, sulle panchine, ai bordi della piazza, i pancabestia. Non spacciano direttamente lì. Piazza Umberto è piuttosto il loro punto d'incontro. Piazza Umberto è il punto d'incontro di tutti gli emarginati, immigrati, barboni, venditori ambulanti, tossici e anziani. I pancabestia non stanno mai molto in vista. Lontano dalla fontana e dall'ingresso dell'università se ne stanno in disparte, dietro le aiuole, coperti dai rami, sulle panchine, ai bordi della piazza. Stella si tira su il cappuccio della felpa. Se qualcuno la vedesse lì e andasse a riferirlo ai suoi, sarebbero rogne. Già per la storia delle nottate le rompevano le palle, ci mancava solo che la sgamassero a Piazza Umberto. Mani in tasca, cappuccio in testa, gironzola tra le aiuole. Vede un tipo con i pantaloni strappati e il cappellino con le spille che si spara una pera accovacciato dietro un albero. Non lo guardare. Si aggira ancora un po'. Sente una voce biascicata a domandare qualche spicciolo alla gente che passa. Si avvicina, una panchina scalcagnata, un branco di gente con piercing e cani. Tra quella gente c'è Sabino. «Oh!» gli fa lei, toccandogli una spalla. Il ragazzo è un po' agitato e trema tutto come una foglia. Bellezza, le fa abbracciandola. Vuole presentarle un po' di amici. Stella si guarda intorno e rabbrividisce. Zombie? No, grazie. Ho fretta. Sabino non se lo fa ripetere due volte. Saluta di sfuggita tutti. Prende Stella sotto braccio e vanno via. Dove andiamo? Le domanda con un filo di voce rauca. Io ho un locale in centro. Si ferma lei. Sei scema, ti porti a casa un essere del genere? No, aspetta, ora che ci penso, al mio locale non si può andare. Ci sono i lavori. Si corregge. Andiamo a casa mia, dice Sabino, dalla padella alla brace.
Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che non sono di Bari che invece Bari Vecchia è diventata un salotto, perché io camminando proprio recentemente per Bari Vecchia ho trovato dei pavimenti che erano più puliti che in casa mia, nel senso che il barese della Bari Vecchia ama lavare la strada, il marmo, perché poi sappiamo, chi la conosce un po' Bari Vecchia sa che è tutta di un marmo bianco splendido, i pavimenti non sono di asfalto e sono lavati quotidianamente da chi abita di fronte o anche semplicemente anche un pochino più lontano da un punto dove c'è frequentazione e quindi anche sporcizia, per renderlo igienicamente intatto.
Ma sicuramente
dire.
Io non ce l'ho assolutamente con Bari, anzi io amo la mia terra tantissimo, la Puglia, Bari e il Salento anche. Quello di cui ho parlato, cioè dei giovani alternativi, innanzitutto ci sono da fare delle distinzioni.
Ma ci sono anche a Roma poi, eh?
Sì, sì, scherziamo. Infatti non era una cosa riferita semplicemente a Bari come città, ma riferita a un tipo di sociale che pone comunque molti limiti ai giovani, per cui a Bari, perché io ho vissuto lì, ma sicuramente in tutte le città, c'è il problema della droga, ma non è quello, il problema diventano i rapporti umani, che sono rapporti di dominazione e sottomissione.
Tu concentri molto su questo, proprio, sì, il ruolo schiavo e schiavista, quasi il piacere di diventare schiavi di qualcuno come gesto d'amore, no? È un po' il tuo libro.
Sì, in quel caso per me è stato appunto Stella, per me rappresenta un po' la devozione totale nei confronti di un uomo che invece diciamo che sfrutta tutte le sue potenzialità, perché poi è una ragazza molto carina e intelligente.
E dietro lo schermo in qualche modo del punk bestia, di una linea culturale proprio che vede la sottomissione come un punto di riferimento anche rispettabile in qualche modo, poi anche gli emo, non so se tu hai toccato l'argomento, ma insomma anche emo vuol dire qualcosa in questo settore, no?
Sì, a che fare sia con le emozioni sia con lo scorrere del sangue, no, il gruppo emo. Però io penso che quella sia una controcultura abbastanza costruita a tavolino, mentre io mi rifaccio molto più ai punk e alla sua deriva un po' invece negativa, che è quella dei punk a bestia, che poi invece rasentano la barbonaggine. Non è certo una vita felice quella che fanno, e non è certo un attacco quello che io volgo ai raver e ai punk a bestia, anzi io li considero una minoranza tribale che prova a ribellarsi a un mondo, ma ne viene fagocitato perché assume senza volerlo inconsapevolmente gli stessi meccanismi di quel mondo che contesta.
Mi sembra che hai le idee molto chiare. Poi, per avere ancora più ragguagli al riguardo, diamo appuntamento a tutti a Roma martedì prossimo e a Bari il 18 alle 18.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati con Marco Carrara da Bergamo per parlarci oggi di contadini russi. Perché contadini russi, Marco?
Allora, ho scelto contadini russi perché, ricollegandomi a argomenti di cui ho discusso in passato sul mio sito simili, voglio trattare l'importanza di rievocare il passato, rievocare l'Ottocento, per riflettere, grazie alla distanza storica, alla satira, sui problemi moderni, che secondo me è l'aspetto più interessante della riscoperta verso l'Ottocento e quindi anche dello steampunk. Ecco, come ho detto, oggi voglio parlare dei contadini russi, usando i contadini russi come spunto per fare una riflessione sulla libertà.
Una libertà che hanno avuto sempre poco, poverini.
Esatto, ed è stata sempre meno addirittura, perché i contadini russi hanno avuto l'emancipazione nel 1861. E prima del 1861, erano stati servi della gleba. Ma come funzionava il rapporto col padrone quando erano servi della gleba? Ecco, il padrone terriero riscuoteva le tasse dai contadini, e a tutti gli effetti il padrone era lo Stato per i contadini. Ma questo padrone però non poteva privare i contadini della terra, né poteva, e se vendeva i lotti di terra, non poteva modificarne l'estensione e non poteva togliere i contadini dalla terra. Quindi a tutti gli effetti, visto che i contadini non erano slegabili dalla terra, erano di fatto, per quello che interessa a chi la terra deve lavorarla, quindi per quello che interessa ai contadini, la terra era dei contadini. E infatti così i contadini la pensavano. I contadini pensavano: i nostri corpi sono del padrone, ma la terra è nostra. Ecco, cosa accadde con l'emancipazione del 1861? I contadini vennero liberati dello stato di servi, ma adesso la terra chi dovrebbe andare? Questo è divertente, perché la legge sembrava chiara, cioè la legge dice: loro sono emancipati dal padrone e quindi anche dalla terra. A tutti gli effetti la libertà ottenuta consisteva nella perdita del diritto inalienabile alla propria terra e al proprio lavoro. Prima erano servi che però in concreto erano proprietari a patto di voler solo usare la terra, no? Chi uno pensa però, scusa, c'è una cosa normale, la maggior parte delle persone se ha un appezzamento di terra se lo coltiva anche tutta la vita, non è che passa dal lunedì al martedì che se lo vende, lo rivende, eccetera, uno lo coltiva. E quindi non è che fosse una situazione strana. E da qui invece divennero liberi di non possedere più i mezzi di sostentarsi, no? Una bellissima libertà, insomma.
La regaliamo agli altri questa libertà.
Esatto, divennero un proletariato di braccianti agricoli, liberi di crepare di fame. Ecco,
esatto.
Lo Stato però, giustamente, lo Stato non voleva questo, avevano paura che diventassero braccianti. Quindi anche con questa formula andarono incontro ai contadini lo stesso, permettendo loro di comprare la terra facendo un mutuo. Lo Stato pagava in certificati di credito il vecchio padrone e i contadini diventavano debitori dello Stato per 49 anni con interessi annui del 6%. Però si può immaginare che i contadini, poveretti, che vivevano in una economia di sussistenza, tutti quei soldi non li avevano. E in più c'era il problema che adesso i soldi delle tasse sarebbero stati riscossi dal consiglio del villaggio. E il consiglio era molto duro, perché mentre il padrone terriero, che magari per pigrizio, per bontà, se il contadino non aveva i soldi per le tasse di norma, le pagava di tasca propria, e al massimo faceva picchiare il contadino se era un padrone più crudele del solito. Invece col consiglio del villaggio, che era formato da un'assemblea dei contadini, erano tutti nelle stesse gravi condizioni, e per cui non c'era posto per la bontà, perché non c'erano i soldi, non erano ricchi aristocratici. E quindi cosa è successo? È successo che così, persa la protezione dell'aristocratico gentile, che un po' si considerava una sorta di padre per la sua massa di sciocchi contadini superstiziosi, giunsero assieme alla libertà la miseria, la perdita del diritto al lavoro e della casa che era sulla terra, e poi ovviamente la morte per fame e gli strozzini. Ecco, come dicevano i contadini all'epoca? I contadini dicevano: si stava meglio al tempo dei signori, almeno non si avevano preoccupazioni per l'avvenire, si era sicuri di mangiare e di sfamarsi, eccetera, eccetera. Erano servi, ma avevano una casa, non avevano l'incubo del mutuo, che mi sembra una cosa abbastanza moderna anche, avevano il cibo assicurato, avevano il lavoro garantito, quindi il diritto al lavoro inalienabile e a vita. Ed era il lavoro che, potendo, avrebbero scelto per sé, perché erano contadini e sapevano fare solo i contadini, quindi erano condannati al lavoro che volevano fare. Colleghiamoci al mondo moderno, come dicevo. Quanti giovani d'oggi stanno peggio di così?
Esatto,
un cocco pro,
esatto.
Infatti un cocco pro non ha la certezza dell'avvenire, la stessa certezza nell'avvenire che ha un servo della gleba russo, e per questo non può pianificare di fare una famiglia. E ha sempre la paura di poter finire sotto un ponte prima o poi. Quanti, questa è la cosa più interessante, secondo me. Quanti grossi stabilimenti industriali chiudono e sono stabilimenti attorno a cui si sono sviluppate intere città, e i loro operai specializzati non hanno un altro posto in cui andare, perché magari sanno fare soltanto quel lavoro che fa soltanto quella singola grande fabbrica di una multinazionale in tutta Italia.
Stai parlando di qualche luogo nel meridione, magari a Taranto?
Anche, oppure quell'altro in Sardegna. E cosa invocano,
esatto,
questi lavoratori?
Esatto.
Invocano giustamente i diritti che avevano i servi della gleba russi, ovvero che la fabbrica cambi di proprietà, un proprietario qualsiasi, non importa, ma che loro rimangano legati alla fabbrica, come un servo allegato alla terra prima del 1861.
E la proprietà, proprio come diceva giustamente il buon vecchio Karl Marx, dei beni di produzione, dei mezzi di produzione.
Quindi domandiamoci: se la libertà non comporta un miglioramento dei diritti, allora è solo un'etichetta, è solo un'ideologia della libertà. E in un certo senso i nostri lavoratori, quindi liberi uomini in uno Stato che è libero e democratico, possono guardare con invidia al diritto alla casa e al diritto al lavoro garantiti e non solo scritti a parole sulla Costituzione, che erano propri dei servi di una ferocissima autocrazia, perché la Russia faceva veramente schifo come autocrazia,
sì, certo,
di 200 anni fa. Cioè, è una cosa inquietante, no?
Bene, ti ringrazio Marco di questa bellissima lezione sulla Russia, ma che è ampliabile naturalmente anche a tutto il resto del mondo.
Sono gli aspetti più interessanti di riscoprire l'Ottocento, vedere che in realtà cambiati i costumi è lo stesso mondo di oggi.
Grazie, alla prossima puntata, Marco.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Fra poco inizia il Salone del Libro di Francoforte, ci saranno un pochino di italiani, ma soprattutto ci saranno degli italiani tradotti grazie al CEPEL, ovvero sia l'ente per la promozione del libro, che ha tradotto alcuni autori non ancora tradotti in inglese e li sta portando per vendere i diritti a Francoforte. Ma abbiamo sempre da Rovigo, per chiudere ogni trasmissione che si rispetti di carta vetrata, il nostro amico Cristiano Draghi. Ciao Cristiano.
Ciao, buongiorno a tutti.
Stavamo leggendo sul video qui della nostra redazione di Andersen, la rivista di cui oggi ci vuoi parlare, una rivista che si definisce per la letteratura dedicata ai giovani. Quindi non è una rivista per i giovani, ma è su chi scrive. Quindi un po' come...
Sì, esatto, non è una rivista per ragazzi o per bambini, eccetera, ma è una rivista sulla letteratura e sull'illustrazione dedicata al mondo dell'infanzia. Mi è cominciato ad arrivare con il servizio del seguito della posta, perché era abbonata a questo libro mia madre, che è stata, come ormai gli ascoltatori di Carta Vetrata sanno, una importante traduttrice di letteratura per l'infanzia.
E vincitrice però, anche del premio Andersen proprio.
Esattamente, poi è stata nel board dell'Andersen, eccetera. Ma Andersen è proprio una rivista che viene fatta a Genova, così scopro, e devo dire che la scopro, sai, queste scoperte un po' tardive, ma perché siamo attorno, a, vicini al numero 300, quindi non è una rivista nata ieri.
31 anni di storia.
Però, veramente io fra le mani una rivista, uno dei numeri, la 294, monografica, che mi ha divertito moltissimo, perché uno dice, vabbè, ma sai che noia alla fine, no? È una rivista che parla di libri e di illustrazioni, invece è proprio divertente, perché qui c'è un numero monografico su Tarzan, per esempio.
Di Edgar Rice Burroughs.
Insomma, un grande, no? E pensa che ce l'ho pure in famiglia, perché all'inizio della sua carriera di traduttore mio fratello Bernardo Draghi ha tradotto una volta anche lui Tarzan e gli uomini leopardo, quindi insomma è uno di questi, e si riscopre questo mondo straordinario, in quante maniere Tarzan è stato trattato, discusso, visto, che tipo di mito era. Certo, bisogna dire, lui era legato anche al mito delle città perdute, l'idea di Tarzan stesso, no? Va sempre a trovare dei posti stranissimi, dove ci sono popoli stranissimi, ma tutti sulla nostra terra. Questo si suppone che nell'epoca dei satelliti non dovrebbe succedere quasi più, ma chissà mai che poi invece ci sia ancora qualche mondo perduto che noi non ci siamo, di cui noi non ci siamo accorti o di cui ci siamo dimenticati. Poi c'è tante storielle a proposito del mondo dei media, che poi è il mondo dove vivo io. È bella la storia di Cheetah, perché Cheetah, la scimmia di Tarzan, è un prodotto cinematografico, non letterario, e è perché insomma nei romanzi, a quanto leggo qui, non risulta. Invece ci stavano e venivano usate ovviamente delle scimmie ammaestrate, no? E c'è stata una di queste che si chiama Jigs, credo di pronunciarla bene, un esemplare maschio di scimpanzé nato nel 1928, che è interprete del debutto cinematografico di Cheetah.
Quindi il primo però travestito della storia del cinema.
Beh, una scimmia, poverino, dai, che faceva le sue cose. E poi il primo di una lunga serie di scimpanzé, Jigs Junior, secondo, poi terzo, quarto, eccetera, eccetera. Il bello è che nel 2011, attorno al Natale, viene annunciata la morte di Cheetah e i giornali abboccano pensando che in realtà questa fosse la prima Cheetah, quella nata nel 1928, invece era un lontano erede.
Pronipote.
Chissà. Fra l'altro tutti parlarono di questa Cheetah, della scimmia, ricordando che era appassionata di pittura ed era affabile. Invece dice che chi lavorò sul set con alcune delle scimmie, dagli stessi allevatori, che queste scimmie fossero decisamente più mordaci. Però insomma, storie belle e divertenti in cui si racconta questo personaggio straordinario, perché Tarzan va messo insieme alla fantascienza, così ci spiegano. Insomma, è da visto autori, illustratori, editori confrontarsi tutti con questo mito.
Si arriva al pianeta delle scimmie attraverso Tarzan oppure no?
Perché Tarzan c'ha a che fare a suo modo con le scimmie, no? E alla sua, ma poi dopo appunto trova sempre questi uomini strani e questi personaggi, questi esseri molto, molto particolari che vivono in città utopiche, dove vivevano gladiatori, dove vivevano cose. Fra l'altro altri autori hanno cercato questa di raccontare la stessa storia, quella delle città perdute, e qui ce ne raccontano una bellissima che, di uno scrittore americano che si chiama David Foster, che non è mai stata pubblicata in Italia ed è del 1899, che parla di una città perduta vicino alla mia Firenze. La chiama Firenzalino, dove la gente vive in una specie di...
Non è Fiesole, no?
No, e vi dice non è Fiesole. Fiesole è effettivamente più vecchia, cioè Firenze viene da Fiesole, Firenze discende da Fiesole, Fiesole etrusca,
esatto.
Firenze è romana, no? Quindi no. Firenze
ha regalato, una bella giornata ai nostri ascoltatori di Firenze, perché sai bene che i fiorentini non amano molto, non rispettano molto chi abita a Fiesole.
No, vabbè, però Fiesole... Perché Fiesole sono inglesi. Cioè, voglio dire, sì, dai, la zuppa inglese, dicono che l'hanno inventata le signore che facevano i dolci per i ricchi inglesi che si fermarono, che facendo il loro famoso viaggio in Italia, il Grand Tour, e avessero poi deciso di fermarsi a Fiesole.
Sulla via Bolognese.
E lì, dovendo rimestare qualche cosa per questi inglesi che magari forse erano un po' avari, non so, e volevano usare vecchi biscotti, con i vecchi biscotti inventarono la zuppa inglese. Non so se è una leggenda o se è vera, ma insomma... Firenzalino è una bella storia perché racconta un americano che scala una strana città affondata, una strana montagnola, che si trova in un'isola in mezzo a un lago. Arriva lì e lì scopre una città, una specie di Firenze Medicea, che ha addirittura 8.000 abitanti e guerre di famiglia, a cui naturalmente si mette nel mezzo finché un terremoto non chiude la partita. Insomma.
Forse Sandro Veronesi saprebbe qualcosa di più di queste zone, visto che...
Sì, beh, non so, forse ora...
No, lui è pratese.
Lui è di Prato, è vero.
Facciamo
è
confusione.
No, perché noi abbiamo qui un'altra toscana che ci bacchetta, poi te la presentiamo.
Sai che se tu domandi a un fiorentino di quelli di una volta, gli domandi dove è Prato, lui risponde, ma a me non mi risulta.
L'ho tagliato. L'ho tagliato ieri mattina in giardino. Allora, Simonetta Bartolini, di dove sei? Perché voleva saperlo Cristiano Draghi.
No, allora, io sono di originaria pistoiese.
Pistoia.
Però poi ho vissuto tantissimi anni a Firenze, a Fiesole per l'appunto.
Ah, benissimo.
E poi da una decina di anni mi sono trasferita a Roma. Però mantengo rigorosamente
l'Arno nel cuore, scorre l'Arno nelle tue vene. Tu volevi ricordarci che il 31 ci sarà un appuntamento.
Esattamente.
Dedicato alla nostra
Chiara
amica
Palazzolo.
Chiara Palazzolo.
Esattamente. È il giorno, fra l'altro, del compleanno. Sarebbe stato il giorno del compleanno di Chiara. E appunto un gruppo di amici, fra cui Loredana Lipperini, Laura Gialli e altri, abbiamo pensato di dedicarle un pomeriggio alla Casa delle Letterature.
Questa Casa delle Letterature è sempre attiva.
Devo dire che una realtà molto molto efficiente grazie anche
alla grande Gaeta Maria Ida, certo.
E quindi alle 17 a Casa delle Letterature, Piazza dell'Orologio, ricordiamo Chiara in un pomeriggio che si intitola proprio Per Chiara. Ci saranno letture dai suoi libri,
bene,
e
bene.
Parleremo di lei, la ricorderemo.
Cristiano, noi con la nostra amica Bartolini stavamo parlando proprio all'inizio della trasmissione delle letterature, che cosa vuol dire usare il plurale, perché la letteratura di solito è al singolare, però quando si entra nelle categorie, e Andersen è una rivista attenta a una categoria, a un settore, a un genere esattamente, che è quello della letteratura per ragazzi o dedicata ai ragazzi, si comincia a usare il plurale, quasi che la letteratura si sforbiciasse, si dividesse in tanti rigagnoli e la qualità diminuisse. Invece qui vogliamo proprio dire il contrario, dico bene Isabella?
Sì, vero. Simonetta comunque.
Simonetta, esatto. No, ma Isabella Santa Croce invece è una persona che è molto cara alla nostra Ilaria Palomba,
e ne stavamo parlando prima e quindi
è tornata. Lei, per
epifanizzata
esempio,
verbalmente.
Cosa ne pensi di Isabella Santa Croce?
Io non la amo particolarmente, devo
ma per il genere o per come scrive?
Entrambi. Non mi interessa il genere, e la sua scrittura la trovo estremamente datata, estremamente, anche se è molto moderna, ma è un moderno datato. Cioè, noi spesso confondiamo un po' la modernità con il rinnovamento.
Era quasi l'avanguardia storica, dice.
No, neanche, perché anche l'avanguardia storica, questo simoro, però è qualcosa che, proprio perché si è storicizzato, vuol dire che ha un valore, no? Quindi vuol dire che è rimasto qualcosa. Invece questa modernità artificiosa, diciamo così, è un qualcosa che sa subito un po' di vecchio. È un po', provate a immaginare un materiale. Pensate la formica, no?
Che era moderna allora, ma oggi non è più.
Non solo, ma poi quando si rovina diventa immediatamente esageratamente brutta, mentre invece il legno, che
la
è bacchellissimo, no, la bachelite già invece era una cosa diversa, la formica aveva questo strato sottile di materiale plastico e sotto era compensato, no? E quando si rovinava diventava tutta un po' sporca, mentre invece la bachelite è tutta sostanza,
tutta sostanza,
degli anelli di bachelite.
Cioè, o i vecchi telefoni,
bravo. Ecco, quello è quel modernariato, così viene chiamato, che ha ancora un valore, poi può piacere o non piacere, questo a prescindere, però ecco, la scrittura un pochino della Santa Croce a me ricorda un pochino la formica, ecco.
Sentiamo Cristiano Draghi, chiudi te la puntata come ti è solito.
Ma no, va benissimo, io credo che per fortuna ci sono dibattiti sulle letterature, sulla letteratura, e quindi tutti continuano a parlarne. Devo dire che la mia preoccupazione vera è che bisogna trovare, lo sai anche tu, degli editori seri che lavorino su questo argomento, beccando quelli che sono i fenomeni nuovi, cominciando, perché bisogna comunque sempre innovare, trovare e ritrovare. Quindi insomma, dappertutto vedo fermenti, anche perfino qua giù nel profondo Polesine, guarda, qui c'è gente che scrive, gente che cerca di tirar fuori le sue cose. Anche l'altra sera eravamo a una presentazione di un nuovo libro, purtroppo gli scrittori ci sono, gli editori un po' meno.
Ce ne parli la prossima?
Sono pochi.
Ce ne parli di questo libro la prossima puntata, così diamo qualche lettore in più a questo libro.
Poi praticamente autoprodotto, perché sai, ormai il...
Parliamone.
È molto molto difficile.
Grazie ancora Cristiano, alla prossima puntata.